Padre, Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ringraziamo ancora una volta, anche stamane, il Signore, perché soprattutto nell'Eucarestia, ma non solo, ma soprattutto nell'Eucarestia, ci dà il dono di poterlo cercare e ci dà il dono di poterlo trovare. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, versetti 53-58. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Ecco, è terminato il discorso in parabole, tutto il capitolo 13, però abbiamo qui, è appunto, dopo averlo ricordato, l'episodio subito dopo l'episodio di Gesù nella sua patria, ricordato anche dagli altri due sinottici. Luca lo ricorda in modo più diverso, l'episodio famoso nella sinagoga di Nazaret, quando Gesù legge, apri il rotolo, legge oggi e conclude: si è compiuta questa parola. E quindi è molto più articolato il racconto di Luca, contiene elementi, molti elementi in più. Ecco, altra singolarità, che qui troviamo la famiglia di Gesù, non solo la famiglia però, c'è anche il clan. E la famiglia di Gesù l'abbiamo vista agli ultimi versetti del capitolo 12, e quando Gesù sta parlando alle folle, gli dicono: c'è tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. E la risposta di Gesù alle folle, rivolta ai discepoli ma alle folle: mio fratello e mia sorella è colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E singolarmente, quindi, il discorso delle parabole si trova circondato, incluso proprio nel ricordo di due episodi dove troviamo la famiglia di Gesù. Vediamo insieme ora il brano.
Ma dico proprio una cosa brevissima, è che compare per due volte in questo brano quell'avverbio pozen, donde, che lo troviamo in diverse parti. Adesso nei sinottici non ho controllato, però in Giovanni tante volte troviamo questo donde. E così pensavo che in fondo questi suoi compatrioti sanno di lui tante cose, sanno di chi è figlio, conoscono la sua famiglia, i fratelli, le sorelle, però donde gli viene questa sapienza non riescono a coglierlo. E penso che, cioè, sotto questo avverbio c'è proprio è sottinteso proprio l'origine, la provenienza divina di questa sua sapienza e di questi miracoli.
Forse è proprio il credere di sapere l'origine di Gesù che li rende incapaci di guardare oltre, e quindi anche di ringraziare il Padre per questa sapienza che in fondo è in lui, ma è donata a quanti hanno contatto con il Signore, con lui.
Ma ieri abbiamo letto il Vangelo della Trasfigurazione, in cui Gesù viene manifestato sia dalla gloria e sia dalla voce del Padre che gli rende testimonianza. Oggi ci troviamo di fronte a questa grande difficoltà di capire donde a lui questa sapienza e queste potenze. Ancora nel Vangelo di domenica Gesù diceva: io sono il pane disceso dal cielo, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio dà a voi il pane dal cielo. E nel seguito, che vedremo anche nelle domeniche prossime, c'è proprio tutto questa grande difficoltà. I giudei mormoravano perché aveva detto: sono il pane disceso dal cielo, e dicevano: ma non è costui Gesù, figlio di Giuseppe, di cui noi conosciamo il padre e la madre? Come dice: sono disceso dal cielo? E Gesù dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. E a me così colpisce sempre molto, perché Gesù in tutta questa difficoltà dice sempre che è il Padre che lo rivela, e lo dice anche a Pietro: beato te che il Padre mio te l'ha rivelato. E anche qua si dice che si scandalizzavano di lui, ma Gesù, nella risposta che aveva dato a Giovanni Battista, aveva detto: beato chi non si scandalizza di me. Quindi evidentemente c'è un salto da fare, che per l'uomo, anche in particolare per i contemporanei e i compatrioti di Gesù, era particolarmente difficile, per cui bisogna, mi sembra, per conoscere Gesù, mi sembra che il Vangelo ci dica che bisogna chiedere assolutamente la rivelazione da parte del Padre e dall'azione dello Spirito, che dipende anche dal desiderio sincero del cuore di conoscerlo. Ecco perché al capitolo 7 di Giovanni c'è una parola che dice: se uno vuole fare la volontà di Dio, conoscerà riguardo alla mia dottrina se è da Dio o se parlo da me stesso. Quindi ci sono queste due condizioni: da un lato un cuore retto che cerca veramente la volontà di Dio, e dall'altra la risposta del Padre e dello Spirito che rivelano Gesù.
Cioè, dover considerare la religiosità dei paesani, dei conterranei di Gesù, e lascia un po' a desiderare, anche perché potrebbe essere accusata anche di una certa falsità, e di chi rifiuta di riconoscere l'intervento di Dio a un intervento del tutto particolare che si manifesta, vediamo, attraverso l'opera di Gesù, che si esprime nella semplicità, nella quotidianità e nella povertà, una povertà comune a tutti gli abitanti del suo tempo. E dover considerare un qualcosa di veramente eccezionale in una persona, in un Gesù che si manifesta così semplice, così alla buona, non è molto facile, perché abituati come sono a considerare, a voler considerare manifestazioni di potenza, manifestazioni di segni, manifestazioni di trionfo, diciamo, stona un po' con il loro comportamento e il loro atteggiamento, tant'è che un biblista dei nostri tempi dice in modo chiaro, veramente reale, per cogliere il mistero della persona di Gesù bisogna aprirsi al Gesù reale e non ridurlo ad un semplice ritratto, come purtroppo quelli, gli abitanti di Nazareth, l'avevano raffigurato, un semplice falegname insignificante, magari non degno di annunciare la parola di Dio.
E, è una cosa un po' indiretta, ma questo tratto del Vangelo mi sembra che sia un tratto di Vangelo, diciamo così, abbastanza moderno, cioè che induce alla tolleranza e a cercare di comprendere le ragioni altrui, di mettersi e di comprendere perché ci sono delle difficoltà e perché il Messia non viene riconosciuto. Non ci sono, non ci vedo dei giudizi sprezzanti. Anche quello che dice Gesù è un detto, probabilmente, che era molto comune, insomma, no? Un profeta non è. Però non c'è un giudizio definitivo, insomma, no? Mi sembra che sia un Vangelo che ci induce sempre a, appunto, ad essere tolleranti, a cercare di capire le ragioni altrui, le difficoltà, e così, sapendo appunto che la fede è un dono che viene dall'alto, insomma, no? Che quindi, come diceva Chiara, va chiesto, va invocato, ecco. Ci possono essere notevoli difficoltà psicologiche e umane per entrare nella fede, insomma.
Viene presentato come un episodio dove Gesù viene rigettato dai suoi abitanti della sua patria, forse Nazareth. Questo lo si deduce perché l'episodio parallelo in Luca è a Nazareth. Qui non si dice che è a Nazareth, nemmeno in Marco. Mi sembra che sia un po' troppo dire così, onestamente. Anche perché è vero che c'è questo scandalo che viene osservato dall'Evangelista, ma dico almeno in Matteo e in Marco, non viene mica, non subisce la finale che troviamo in Luca. Luca poi però entrano anche altri elementi, cioè che lo portano sul ciglio della montagna e lo vogliono buttare giù. Qui no, qui non c'è nessuna, qui rimane un punto interrogativo che non ha soluzione da parte dei suoi, tanto più che se pensiamo che Gesù va nella sua patria, mettiamo che sia Nazaret, e lì si mette, dice il testo, nella sua patria e insegnò nella loro sinagoga, cioè gli altri lo ascoltavano mentre insegnava nella sinagoga. Ora non è che a tutti viene data la possibilità di insegnare in sinagoga, se la danno e non se la prende Gesù, gli viene data la possibilità di insegnare in sinagoga, e questo contrasta con poi quello che troviamo, lo scandalo, la difficoltà che provano. Da una parte c'è la difficoltà sottolineata, dall'altra c'è anche il fatto che i suoi una stima l'avevano, lo portano a insegnare in sinagoga, nella loro, neanche nella sinagoga di Gesù, o se no Gesù non l'aveva perché era un itinerante, e quindi nella loro sinagoga, vuol dire dove loro avevano un'autorità anche di dire che tu insegna, tu leggi, eccetera, e lo fanno leggere, lo fanno gli danno la possibilità, la parola per insegnare, ed è proprio questo che produce, probabilmente qui interviene qualcosa, uno scandalo, una difficoltà da parte di chi lo ascolta, perché qui gli dicono: donde a lui la sapienza, questa sapienza, e non solo la sapienza, che è dynamis, è la potenza. E Gesù non sta facendo dei miracoli qui. Probabilmente qui è una sapienza, è una parola potente che Gesù qui ha. E la cosa viene ripetuta anche dopo. Insomma, secondo me, io credo, è una difficoltà che il clan di Gesù, quelli che sono intorno a lui nella sua patria, qui non si sta parlando, non sono quelli della sua famiglia. I suoi familiari vengono citati da questi per dire: ma lo conosciamo bene, fa parte della famiglia che conosciamo bene. Poi addirittura ci sono dei fratelli, delle sorelle, addirittura si cita il padre che ha un mestiere, che fa un certo mestiere, non si sa se è dispregiativo o no, tectonos, il falegname o artigiano. Se andiamo a leggere il Siracide, tutti questi mestieri non sono molto apprezzati dal Siracide, perché tolgono il tempo e l'attenzione, distolgono dallo studio della Torah. E se andiamo invece in altri testi, troviamo che tectonos, insomma, era un mestiere che non era da poco, era una rilevante, quindi se non si capisce bene. Però il problema è che c'è un Gesù che da una parte si aspettano e dall'altra non si aspettano. E qui c'è un contrasto, almeno mi sembra, per me, mettere insieme questo Vangelo con quanto viene detto anche dai Vangeli, per esempio quello di Tommaso, apocrifi, dove Gesù da bambino fa già tanti miracoli. Allora l'avevano già visto prima, allora qui non si capisce più. Perché sembra invece che a un certo punto Gesù acquisti questa sapienza e questa capacità oratoria e anche di miracoli, e da dove gli viene? E questo il Vangelista, secondo me, lo mette, io lo leggo così, come un punto, non dice che gli altri fanno qualcosa, si dice solo che si fermano al versetto 57, rimangono scandalizzati, non sanno interpretarlo, e perciò si fermano lì. Certamente è negativo questo, ma non è un rigetto. E allora io interpreterei le ultime parole, l'ultimo versetto delle parole di Gesù, o l'atteggiamento di Gesù è molto bello, nel senso che il detto: non c'è profeta, che viene detto a loro, che è degno o accolto nella propria patria o nella sua casa, Gesù la dice per convincerli che è proprio un profeta, perché questo accade al profeta. Non è una condanna, come diceva Stefano, anch'io penso, ma è piuttosto un invito a fargli un aiuto, noi diciamo un aiutino, a fargli comprendere che è un profeta. Proprio questo, quello che sta accadendo è quello che accade ai profeti che non sono accolti in patria. È una parola che gli deve aiutare, io interpreterei così da parte di Gesù. E anche l'ultimo versetto: e non fece molte, e qui Matteo dice non fece molti miracoli, dynamis, prodigi, mentre Marco dice che non ne fece neanche uno, insomma, che non ne fece, a motivo della loro incredulità. Ma io ho pensato, il motivo è la loro incredulità, ma se gliel'avessero chiesti li avrebbe fatti. E perciò l'incredulità qui si esprime nel fatto che non glieli chiedono, probabilmente, questa è un'interpretazione, ma se glieli avessero chiesti, ma Gesù li avrebbe fatti, non ha mai rifiutato un miracolo. Dobbiamo perciò intendere questa parola come una parola che dice: gli hanno chiesto di fare dei miracoli, non li ha fatti? Sembra difficile. Semplicemente io ti interpreterei più facilmente: sono rimasti lì e non sono andati a portare i malati, come è successo da altre parti, e Gesù non ha potuto fare altro che pochi miracoli, cioè lascia ugualmente qualche segno. Quindi questi ultimi due versetti mostrano l'atteggiamento di Gesù, che cerca di fare vincere questa difficoltà che hanno, che non è un rigetto.